Vi viene consegnato un lumino, simbolo di una luce da accendere, una fiamma da alimentare per poter essere illuminati da Cristo.
Dal libro di Giobbe. Allora Giobbe rispose al Signore e disse: comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te. Chi è colui che senza aver scienza può oscurare il tuo consiglio? Ho esposto dunque senza discernimento cose troppo superiori a me, che io non comprendo. Ascoltami e io parlerò. Io ti interrogherò e tu istruiscimi. Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Perciò mi ricredo e ne provo pentimento sopra polvere e cenere.
Ci mettiamo a sedere.
È molto bello oggi poterci trovare qui insieme e partire proprio dall'idea di volerci immergere nella parola di Dio per tentare di scoprire la fede, l'obbedienza della mente sotto un altro punto di vista, che è quello della relazione. Qualche volta, così, in premessa, direi che la nostra fede è più una teologia che poi vuole essere sviluppata nella vita. Invece dovremmo cominciare proprio da quella che è la dimensione della salvezza nella nostra vita per provocare ed interrogare Dio. Non è un caso, quindi, che la prima delle letture proposte riguardi proprio il libro di Giobbe. E una parte del libro di Giobbe che è meravigliosa. Il capitolo 42, l'esordio del capitolo 42, quando finalmente Giobbe dà la risposta giusta, per così dire, no? Il percorso è stato lungo, sapete un po' come è strutturato questo libro, non c'è tempo per un approfondimento, ma soltanto per lanciare qualche idea alla riflessione e alla preghiera. È un uomo quasi costruito dal biblista in laboratorio. Perché? Perché è un uomo talmente giusto che fa quasi impressione pensare che ci possano essere persone così sante e così buone. Un uomo che è visto bene da Dio, che di per sé rispetta la propria fede, la propria dimensione religiosa e ne ha beneficio nella vita. È un uomo anche fortunato. Ma poi succede qualcosa. Sulla vita di quest'uomo avviene una scommessa. Anzi, due, ricordiamocelo sempre. Una è la scommessa che fa il Satana e l'altra è la scommessa che fa Dio su quest'uomo. Il Satana, conoscete un po' il libro di Giobbe, dice: permettimi di metterlo alla prova e poi vedrai se andrà dritto per questa direzione o se comincerà a lodarti in faccia, quasi a bestemmiarti, a ribellarsi a te. Sapete un po' come va a finire. Cominciano queste piaghe che riguardano Giobbe, prima i suoi armenti, i suoi possedimenti, poi la morte dei figli. E di fronte a tutto questo Giobbe ha una risposta immediata meravigliosa che suscita il nostro stupore. Nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il Signore. Veramente una grazia rispondere alla prova in questo modo. Ma non basta, perché se ricordate, non è sufficiente ancora questo. Una piaga maligna che gli pervade il corpo e lo riduce a sostare su un mucchio di cenere, diciamo così per rendere la cosa, per abbellirla, ma in realtà era il lettamaio davanti a casa, per ricordare un po' l'annientamento, l'annullamento di questa persona. E naturalmente in tutte queste relazioni ci si mette anche la moglie, la quale gli ricorda se veramente è il caso di continuare ad essere così fedele dopo tutto quello che gli sta accadendo. E la risposta di Giobbe ancora una volta è veramente straordinaria. Se da Dio accettiamo il bene, ricorderete, perché non dovremmo accettare anche il male? E fino a qui tutto straordinario e meraviglioso. Abbiamo la grazia, spesso e volentieri, forse sarà capitato anche a noi, di fronte alla prova, nella risposta immediata di dire sì, accetto, va bene. Poi però c'è il tempo e la riflessione su quello che sta accadendo, la durata nella prova. Questo davvero diventa molto difficile. Ed è proprio lì che qualche volta noi rischiamo di fallire di fronte a Dio. Nel tempo cominciano a svilupparsi le teologie che abbiamo come riferimento. Ma se Dio è giusto, perché permette tutto questo? Ma se deve dare una retribuzione ai giusti, perché consente allora che una persona buona come Giobbe debba soffrire? E poi ci si mettono gli amici che fanno il processo. Prima si avvicinano in maniera così silenziosa, quasi rimanendo sconvolti da come è ridotto quest'uomo, e poi piano piano cominciano a dire: ti interpreto io la vita, e mentre ti interpreto la vita ti interpreto anche il tuo Dio. E allora prima si comincia dal senso delle cose della natura, e poi si arriva addirittura a cercare di capire come funziona la storia. Insomma, prima di questa straordinaria affermazione di Giobbe, ecco, Dio si pone di fronte a quest'uomo e gli dice: davvero tu conosci il senso delle cose che accadono? Davvero sei arrivato fino in fondo a percepire la profondità della realtà che ti riguarda in quanto uomo, in quanto persona? E avete sentito allora la risposta di Giobbe. Giobbe è meravigliato di fronte a quello che Dio dice. Ci sono due passaggi che, se avrete tempo e voglia, potete andare a vedere nell'interpretazione storica. Uno riguarda l'ippopotamo, no? Questa figura mitica che rappresenta un po' l'Egitto, questo scandalo agli occhi di Israele, e dall'altra parte il Leviatano. Dio può trattare queste bestie mitologiche che rappresentano la storia al contrario, la storia che non si capisce, quella che qualche volta diventa talmente così capace di opacità di fronte ai nostri occhi che non sappiamo neanche più quello che sia il senso della nostra vita. E Dio dice: tu sei capace di dare ordine, di rendere possibile anche ciò che è impossibile? Ecco allora la risposta meravigliosa di Giobbe: comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te. Immagino che vi ricorderà qualcosa. Nessuna cosa è impossibile a Dio. L'angelo alla Vergine. Ma vi ricorderà anche quello che Gesù dice in riferimento al notabile ricco. Dopo aver parlato nel racconto di quest'uomo, l'Evangelista Marco ci dice che il Signore tira fuori quel detto meraviglioso della cruna del lago e del cammello. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco possa passare per le strettoie del regno dei cieli. Ma poi aggiunge ancora una volta che niente è impossibile a Dio. Quello che sembra impossibile agli uomini, a Dio non è impossibile. L'ultima parola è sua. Fra noi ci sono molte persone che hanno vissuto la dimensione dell'amore. Ecco, innamorarsi significa fondamentalmente lasciare l'ultima parola della nostra esistenza all'altro. È un rischio molto alto, che qualche volta ci mette anche in difficoltà, ma è una cosa straordinariamente bella. Gesù ha fatto così. Proprio nel momento in cui le cose erano meno chiare, sulla croce, ha lasciato al Padre, ha affidato al Padre l'ultima parola della sua vita. Allora ecco, siamo di fronte a quest'uomo che comincia così: comprendo che puoi tutto. Chi è colui che senza avere scienza può oscurare il tuo consiglio? Se l'ultima parola è tua, tutta la mia teologia, tutta la mia catechesi, tutto quello che so è importante, ma non unifica la mia vita. La parola decisiva la dice Dio. Ho esposto dunque, senza discernimento, cose troppo superiori a me, che io non comprendo. Allora bisogna mettersi in ascolto del Signore, ma in ascolto davvero, come stiamo cercando di fare noi oggi, perché sia Lui ad esprimere qualcosa di decisivo riguardo a ciò che spesso e volentieri nei nostri legami, in quelli costitutivi, sembra non avere senso. Quanti di noi si sono innamorati della loro vocazione, hanno cominciato un percorso, ma poi l'opacità della vita non ci permette più di capire: sto andando nella direzione giusta? Hanno sposato una fede, hanno un battesimo, e quante volte questo battesimo è stato lacerato, dimenticato? Lasciare a Dio la parola che ricostituisce, che rigenera dentro di noi. Io ti conoscevo per sentito dire, ecco la conclusione meravigliosa, ma ora i miei occhi ti vedono. E qui cominciamo a parlare di una sensibilità che è completamente rinnovata nella persona del credente. Giobbe è colui che fa tutto il percorso della crisi delle conoscenze normali, che noi possiamo attivare, e che comincia a capire che la fede parte da altri presupposti. Quando tutto, dal punto di vista dei ragionamenti umani, sembra concluso, comincia una parola nuova, una parola decisiva. Perciò mi ricredo, ne provo pentimento, sopra polvere e cenere. Ecco, in fondo, quello che noi vorremmo fare oggi, ma non soltanto oggi, ma nella nostra vita di credenti, è proprio questo ripartire da Dio, dalla sua parola. Non tanto dalle costruzioni qualche volta abbastanza così problematiche, forse anche un po' tecniche, no, dei nostri linguaggi e delle cose che noi pensiamo della fede di Dio, ma metterci autenticamente in ascolto, lasciarci rigenerare, anche nella sensibilità, in modo che la fede ci presenti un mondo veramente diverso e veramente nuovo.
La Chiesa ha sempre venerato le Divine Scritture come ha fatto per il corpo stesso di Cristo. Il nostro Dio non è rimasto lontano, inaccessibile, nascosto. Sin dalle origini del mondo ha voluto rivelarsi, stabilire un dialogo con l'uomo, chiamando con la sua parola ogni cosa all'esistenza. Dio disse sia la luce e la luce fu. Ha chiamato Abramo, Mosè, i profeti. Ha parlato con loro faccia a faccia come un amico. Ha guidato con la sua presenza e la sua parola la vita di tutto il popolo di Israele. Il popolo dell'antico Israele è più ancora il nuovo popolo di Dio. La Chiesa è il popolo dell'ascolto. Chiediamo al Signore che la sua parola penetri dentro di noi con forza. Chiediamo il dono di saperla accogliere, rendendo il nostro cuore docile e attento, come Maria, disponibile nel compiere la sua volontà.
Ci alziamo in piedi e accompagniamo l'intronizzazione della parola con il canto.
Dal Vangelo secondo Marco. Giunsero intanto un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora, e diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu.
Anche il secondo testo che ci viene proposto è un testo che vi è noto. È una considerazione, è una raccolta di sentimenti che Gesù ha vissuto negli ultimi giorni della sua esistenza terrena e che è stato in qualche modo costruito come racconto nel senso del racconto del Getsemani, il racconto dell'angoscia, il racconto della solitudine. Non stiamo qui a disquisire se si tratti di questioni che hanno a che fare con degli agganci storici, perché non è il nostro compito. Piuttosto sappiamo che in quella narrazione sono concentrati tutti i momenti finali di quello che Gesù ha sperimentato, di quello che Gesù ha provato. Per molto tempo, all'interno della catechesi, all'interno della dogmatica, si è faticato a prendere sul serio questo aspetto dell'umanità profonda di Gesù. Sembrava quasi di mancare così di attenzione nei suoi confronti, parlare di un'umanità vera, autentica, che arriva a provare quelle sensazioni che spesso noi proviamo nei momenti difficili della nostra vita. Tedio, disgusto, fatica, isolamento. La lettera agli Ebrei dice questo: non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa a somiglianza di noi, escluso il peccato, in ogni cosa. Questo, vedete, dovrebbe essere per noi qualcosa di grandissimo dal punto di vista sacramentale. Ogni volta che facciamo un'esperienza di un certo tipo nella nostra vita, dovremmo ricordare che di lì il Signore è passato, che da lì possiamo veramente cominciare a interrogare Dio nel senso alto del termine, per ricevere quella parola definitiva che unifica il senso della nostra esistenza. Anche quando noi non capiamo tutto quello che ci sta succedendo, la fede fa questi percorsi. Quindi dicevo, paura, disgusto, tedio, ripugnanza, tutto quello che può riguardare anche una demotivazione. Pensate quante volte, come catechisti, come operatori pastorali, siamo veramente nella fatica per portare avanti quella che era all'inizio invece un'iniziativa carica di entusiasmo, no? La parola stessa, tra l'altro, è densa di significato. Qualche volta manca davvero l'entusiasmo tra le persone di chiesa. Essere in Dio, questo significa vivere nell'entusiasmo della grazia di Dio. Ma la nostra umanità non sempre ci permette di vivere questa carica, questa gioia, questa dimensione. Qualche volta sentiamo tutto il peso della nostra povertà, della nostra debolezza. Ed è proprio lì, nel momento della debolezza estrema, che il Signore lavora con la sua grazia. Quando ci sentiamo non adeguati ai compiti che ci vengono affidati, quando sentiamo di essere persone che vivono in un contesto dove, per esempio, l'annuncio qualche volta viene snobbato o viene considerato qualcosa per qualcuno, insomma, che ha del tempo da perdere, in sostanza. Che cosa significano questi sentimenti di angoscia che hanno il culmine nella tristezza fino alla morte per quello che riguarda Gesù? Ecco, paure nei confronti del regno da parte nostra. Questo regno che viene, come viene? Qual è il mio ruolo dentro questa dimensione? Voi pensate forse che Gesù, dal punto di vista del proprio ruolo all'interno del regno, avesse tutto chiaro? Siete davvero convinti che nella sua umanità immediatamente abbia avuto coscienza nitida del fatto che un regno possa cominciare da una croce? Vedete, si è trovato nella stessa situazione in cui spesso ci troviamo noi. Ma la differenza è stata il legame. Anche quando la dimensione è diventata angosciante, faticosa da portare avanti, non ha mai spezzato il legame. In tutto simile a noi, in tutto provato come noi, ma capace di mantenere il legame con il Padre. Questo fa la differenza, una differenza sostanziale. Provate a pensare quando le cose non vanno bene nella nostra vita. Come facciamo presto anche a dimenticarci di Dio, a pensare che forse Dio stesso si è dimenticato di noi, o che le cose non dovevano andare così. La domanda tipica è: perché proprio a me? Ecco, Gesù ha provato i medesimi sentimenti, ha avuto coscienza dell'importanza del regno che viene. Vedete, nella sua vita non pensava secondo quelli che sono i parametri della nostra cultura. Quando Gesù dice il tempo è compiuto, non pensa come quando pensiamo noi strategicamente, dicendo è giunto il momento in cui dobbiamo agire, allora adesso si comincia davvero, ponendo fiducia soltanto nelle nostre forze e nelle nostre energie. Gesù, quando dice il tempo è compiuto, pensa l'altro da me, colui che decide, colui che ha in mano la mia vita, ha voltato pagina. Io sono a sua disposizione. Vorrei che riflettessimo con molta attenzione su questo. Stiamo vivendo giorni dentro la comunità ecclesiale veramente difficili. Giorni in cui anche i vertici della Chiesa vivono l'angoscia della debolezza dell'umanità, della debolezza del governo della Chiesa. Eppure proprio adesso, proprio in questo momento, il Regno viene. Forse non conosciamo il nostro ruolo dentro questa grande impresa, ma siamo pronti davvero a dare la vita per il Regno? Diventa questo il valore assoluto della nostra esistenza, come è stato per Gesù? Ancora, vedete, insistiamo sul tema dell'obbedienza della mente. La mente è capace di affidarsi completamente a Dio, al Padre? Vi chiedo anche, come reagisce Gesù? Non reagisce certamente come molte persone all'interno delle comunità ecclesiali, fuggendo, o all'interno dei contesti familiari, fuggendo, o all'interno delle questioni educative, cercando di togliersi dall'impaccio. Reagisce restando. Resta e chiede ai suoi discepoli di rimanere. Rimanere nella preghiera, rimanere nella volontà del Padre, anche se in questo momento della sua vita la volontà sembra un male, sembra qualcosa che lui non vorrebbe affrontare dal punto di vista umano. Egli sa, Gesù sa di volere altro, ma la parola decisiva non è ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi. Questa è la fede autentica, che parte da questa obbedienza della mente, che giunge a questo tipo di adesione perfetta alla volontà di Dio. Potremmo chiamarla forse contemplazione affettiva. Sapete che ci sono due caratterizzazioni che la psicologia vede nel nostro animo. Una più legata all'animo razionale, quello teoretico, quello che vuole controllare, possedere, decidere. E ce n'è un'altra invece capace di cura, capace di affidarsi, capace veramente di una dimensione di attenzione che è tipica dell'uomo dell'alleanza. Questo è il termine decisivo, dell'uomo del legame. Gesù ci insegna questo. E insegnandoci la sua fede, altro tema molto importante, la fede di Gesù, ci offre anche lo spazio in cui davvero anche noi possiamo cominciare ad essere discepoli. Il discepolato non è una questione di parole o di teorie, è aderire alla stessa fede di Gesù e quindi alla volontà del Padre.
Gesù è il Signore, il risorto, è il grande annuncio di Pasqua, è il cuore del messaggio cristiano. È il Signore, esclama Giovanni sul lago di Tiberiade nel riconoscerlo dopo la pesca miracolosa. Rabbunì, esclama Maria nel sentirsi chiamata per nome dinanzi alla tomba vuota del suo Signore e annuncia ai discepoli: ho incontrato il Signore. Ravviva in noi, o Dio, il desiderio di vivere l'esperienza dell'incontro con il Signore nella nostra vita, un incontro che cambi la vita e ci renda suoi testimoni gioiosi. Ci alziamo in piedi e accogliamo l'icona della risurrezione.
dalla prima lettera di Giovanni Apostolo. Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita. Poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si è resa visibile a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia perfetta.
Che cos'era, ci chiediamo, fin dall'origine, fin dall'inizio? Sembra che in questa prima lettera di Giovanni ci sia un eco abbastanza forte di quello che è il prologo del Vangelo. In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio. Ma sembra anche che Giovanni qui voglia correggere un po' una certa rotta che poteva in qualche modo essere individuata a partire da qualcuno che dentro la comunità cristiana cominciava a non pensare che il punto, la porta di accesso per arrivare a parlare della teologia e l'economia salvifica è l'umanità di Cristo. Quindi fin da principio era Gesù, l'autorivelazione di Dio. Dio nessuno di noi l'ha mai visto. Chi vede me vede il Padre, risponde Gesù ai suoi discepoli che lo interrogano su questo. Allora vedete, qui cominciamo a ragionare su una cosa che davvero è molto importante per noi. Davvero si può essere cristiani in qualsiasi modo? L'aspetto pedagogico della parola è importante o no? La simbologia che esprime ha un valore dentro la nostra umanità? O si tratta semplicemente così di qualcosa di teoretico, di astratto? Questa parola che viviamo e che costruisce Cristo dentro di noi si rivela anche in atteggiamenti che poi generano la comunione? Ecco, sono tutte domande che sicuramente sono retoriche, perché se viviamo la parola come sacramento, la parola costruisce davvero Cristo dentro di noi, ma che qualche volta nella dimensione proprio della costruzione comunitaria, così, possiamo anche un po' mettere in crisi. Sembra che ci sia un presupposto più legato a velleità sul piano umano personale che non davvero all'ascolto della parola. Vado più in fretta nella riflessione che vi propongo per questo brano, ma vorrei che così ci fosse attenzione a quello che il brano mette di fronte a noi. La prima questione è la realtà divina, ciò che è accaduto fin dall'inizio, l'autorivelazione di Gesù. Nell'uomo Gesù Dio si rivela, la vita si rivela, la luce si rivela, ed è questo il punto di partenza di ogni nostra riflessione e di ogni nostra azione come cristiani. Nessun altro, questo è il punto d'avvio. E poi c'è un altro aspetto: come venne rivelata fin dal principio dell'autorivelazione di Cristo, quindi qualcosa che si è svelato a un gruppo, c'è un noi che è la comunità cristiana. Allora vedete, d'accordo il legame con Dio, ma mai un legame con caratteristiche così intimistiche, che non legano le persone fra di loro. Questo è uno dei guai più grossi che la Chiesa vive oggi. Quasi un Dio fatto a propria immagine e somiglianza, a immagine e somiglianza dei nostri progetti e di quello che noi vorremmo dagli altri. Pensate quante comunità assomigliano piuttosto a delle imprese, da cui devono poi uscire dei cristiani perfettamente pensati e fatti come siamo noi, come se noi fossimo la misura del cristianesimo. Allora quel noi diventa significativo nel momento in cui è la sede ed è il soggetto dell'autorivelazione di Gesù. E diventa anche il legame con una possibile alterità, il voi, gli altri che vogliono partecipare a questa dimensione di fede. E perché è possibile questo scambio? È possibile perché all'inizio della nostra fede c'è una testimonianza, c'è qualcosa che è stato udito, che è stato visto, che è stato toccato con mano, non qualcosa così di teorico. C'è l'incontro con una persona, con una persona reale, che poi cambia tutte le nostre relazioni all'interno della comunità, a partire da quella. Quella relazione diventa significativa in modo così profondo per noi, per cui riusciamo ad essere lo spazio di credibilità della comunità e lo spazio che concede anche agli altri la possibilità di vivere la fede. E chi era questo soggetto che è di fronte ai nostri occhi e che in qualche modo ci interpella? Ogni tanto dovremo fermare a pensarci. Chi è questo Gesù che dà tutta la sua esistenza per il Regno? Ma soprattutto, quali soggetti mette al centro del Regno? E qui la faccenda si fa ancora più interessante. I piccoli, i più piccoli, gli ammalati, quelli che non contano niente, i poveri, i peccatori pubblici. Perché siamo partiti da una riflessione molto importante, che niente di quello che storicamente sembra impossibile rimane impossibile a Dio. Allora la comunità è questo grembo in cui si può davvero generare oggi la relazione impossibile, in cui si possono costruire situazioni in cui anche una persona che sembra molto lontana da Dio può invece entrare nella fede del Signore, a patto che noi per primi ci lasciamo evangelizzare. Quando io ero ragazzo, quindi un bel po' di tempo fa, a Ferrara c'era un vescovo del Concilio, si chiamava Monsignor Filippo Franceschi. E una delle cose che diceva, come i vescovi del suo tempo, era proprio questa: dobbiamo evangelizzarci, cioè entrare nella dinamica del Vangelo, ripercorrere gli atti di apostoli dentro il Vangelo di Gesù, dentro la fede di Gesù, per evangelizzare. Se la parola non ci cambia prima interiormente, la nostra azione è assolutamente inefficace. È semplicemente un lavoro da fotocopiatori, perché non potremo fare nient'altro che continuare a far uscire fotocopie di quello che noi abbiamo capito di Dio e non esaltare la presenza di Dio negli altri, anche in chi è profondamente diverso da noi. Ecco allora, questo noi si rapporta a un voi, il nostro interesse è rivolto alla parola di vita che è rivolta a voi, questo deve essere il primo compito di ogni comunità ecclesiale. Dobbiamo essere capaci di testimonianza e di annuncio autentico. Quello che a nostra volta abbiamo ricevuto in questo tipo di eredità che viene concessa, viene aperta, vissuta e concessa agli altri. La comunità deve diventare veramente come un organismo vivente in cui le persone che si avvicinano possono vedere i canali dentro i quali davvero trovare l'incontro e la vita con Gesù. È stato sempre così. E tutto questo si rivelava dove? In un atto che apparentemente, e in una dimensione che apparentemente sembra facile facile, ma che non lo è affatto, nella comunione profonda, nell'amore, nella capacità di accettarci anche quando siamo profondamente diversi, di mettere veramente in gioco il nostro legame con Cristo. Ecco allora, no? Abbiamo nella Chiesa tutto quello che serve per rivitalizzare la nostra fede, riattingendo a quelle che sono le fonti, la parola e i sacramenti. E invece qualche volta sembra che andiamo a cercare altrove, sembra che siamo un po' orfani di quello che è l'elemento costitutivo del nostro credere. Dobbiamo tornare alla radice, alla fonte. Dobbiamo lasciare che tutto questo ci trasformi e non avere sempre, come dire, l'orgoglio e la volontà di dare noi l'ultima parola e di decidere noi come devono essere i cristiani. Questo è un grande percorso di conversione. E lo scopo, l'abbiamo detto, è quello di collegare il gruppo, noi, la comunità, col gruppo voi. Però c'è anche un'altra faccia della medaglia, ed è l'ultima che vi dico, ed è questa. È vero, la Chiesa deve aprirsi, deve cercare in qualche modo di arrivare anche alle esperienze di vita più lontane da quelle che noi pensiamo come stereotipi del nostro vivere, senza mai però dimenticare che non si può arrivare a Cristo passando oltre la comunità cristiana. Possiamo essere imperfetti finché si vuole, possiamo essere pieni di debolezze, possiamo avere mille problemi, ma per arrivare a Cristo la comunità cristiana è un sacramento necessario, la nostra umanità. Allora chiediamo proprio al Signore che se anche non sappiamo fare molte cose, se anche qualche volta ci sentiamo davvero deboli rispetto ai compiti che ci vengono offerti e prospettati, possiamo diventare almeno lo spazio in cui Lui può piantare la sua croce di salvezza. Dedichiamo la nostra vita a questa possibilità.
Ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ho giurato e lo confermo di custodire i tuoi precetti di giustizia. Sono stanco di soffrire, Signore. Dammi vita secondo la tua parola. Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, insegnami i tuoi giudizi. La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge. Gli empi mi hanno teso i loro lacci, ma non ho deviato dai tuoi precetti. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, sono essi la gioia del mio cuore. Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, in esse la mia ricompensa per sempre.
Viene portata all'altare una lucerna, eccola. È una lucerna da non mettere sotto il moggio, ma in una posizione visibile a tutti, perché faccia luce a tutti quelli che la vedono. Una lampada a memoria visibile del fuoco dello Spirito, della sapienza di Dio, della luce della fede, del chiarore rasserenante della risurrezione. Una lampada bella, ricca di significati, ma è spenta come vuoto, manca l'olio. Siamo chiamati a colmarla, siamo in cerca dell'olio. Ci alziamo in piedi e accogliamo la lampada con il canto. Viene accesa la lucerna. È l'amore di Dio l'olio che cerchiamo, la sua parola, la sua presenza. Questa lucerna ci ricorda che Dio è luce e che consegna a noi il compito di essere luce del mondo, luce che illumina la strada a chi si fa compagno di viaggio, luce che come fiaccola olimpica è simbolo di vittoria del bene sul male, di trasmissione di messaggi buoni e belli.
Signore, libera la mia vita.
Signore, libera la mia vita.
Nella mia angoscia ho gridato al Signore, ed Egli mi ha risposto. Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, dalla lingua ingannatrice. Che ti posso dare come ripagarti, lingua ingannatrice? Frecce acute di un prode, con carboni di ginepro.
Signore, libera la mia vita.
Me infelice, abito straniero in Mosoch, dimoro fra le tende di Cedar. Troppo io ho dimorato con chi detesta la pace.
Signore, libera la mia vita.
Io sono per la pace, ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra.
Signore, libera la mia vita.
Viene a Cesura il cero pasquale.
Dal Vangelo secondo Luca. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti, e gloria del tuo popolo Israele.
Siamo giunti alla conclusione del nostro percorso breve di riflessione. Come sempre, l'ambiguità del corpo e della voce è quello che ci è dato a disposizione e non permette di dire tutto quello che si vorrebbe. Spero di non avervi confuso le idee anziché avervi dato motivo di preghiera. E molto bello questo fatto, no? Siamo passati da una situazione di distanza, di sospetto nei confronti di un'idea di Dio, a una situazione di accoglienza, di braccia che accolgono, di occhi che riconoscono. Nell'ultimo brano che abbiamo letto della prima lettera a Giovanni c'è un po' l'anticipo di questa bellissima sequenza del vecchio Simeone, un po' la rappresentazione dell'Israele che legittimamente attendeva le promesse, la realizzazione delle promesse di Dio. E abbiamo visto che qualcosa nei sensi si è ravvivato a partire dall'obbedienza della mente, da una fede che vede cose diverse nella realtà. E allora abbiamo parlato di vedere e di udire, che sono dei verbi che venivano usati nel mondo greco nelle istanze dei giudizi, perché chi vede e sente riconosce un fatto che veramente cambia la sua esistenza in maniera decisiva. Perché chi vede, chi sente, chi può toccare una realtà, entra in contatto. E allora quando entriamo in contatto, soprattutto con la persona di Gesù, la nostra vita necessariamente cambia. Diventa qualcosa di diverso. E notate, il tutto comincia così, ora, in questo momento, Signore, in questa vita, dentro quello che sto facendo, nell'età che sto attraversando. Siete tutti educatori, capite bene quello che sto dicendo, la difficoltà di essere significativi con il Vangelo nelle diverse età della vita, nei diversi momenti, nelle svolte che in qualche modo riguardano le scelte fondamentali della nostra esistenza. Qualche volta magari la teoria è giusta, ma è proprio nell'impatto esistenziale che viene meno la forza del Vangelo. Perché? Perché spesso e volentieri abbiamo in mente dei paradigmi, degli standard, dico una parola che a qualcuno forse non piacerà molto, abbiamo in mente dei modelli, e la catechesi non funziona per modelli, e neanche l'annuncio funziona per modelli, ma si rivolge ai vissuti delle persone, a quello che le persone hanno sperimentato dentro la loro esistenza, dentro la loro famiglia, nel mondo del lavoro, nelle fasi dell'educazione, nella vita religiosa. Lì veramente diventa significativa. E Gesù aveva questa capacità quasi di squadernare la vita, l'ermeneutica esistenziale. Quello che gli altri non vedevano, lui lo vedeva e lo insegnava. Non importa che vi racconti o vi ricordi racconti bellissimi in cui riesce a far vedere ai discepoli quello che loro non vedevano, perché la loro vista era occupata dalla dimensione del potere. Avete visto quella vedova che ha messo due spiccioli? Chi ha dato di più? Fra quelli che hanno dato la sovrabbondanza, ciò che non serviva, ciò che non era essenziale per la loro vita, è lei che ha dato tutto quello che aveva. Bisogna avere occhi davvero capaci di grandi profezie, ma soprattutto bisogna avere un cuore sapiente. Lo sapete, no? Che Salomone, nel momento in cui Dio gli può concedere il dono più grande, non chiede un esercito potente. non chiede alleanze incredibili che gli possano garantire il regno, chiede una cosa che tutti nella comunità cristiana dovremmo chiedere: un cuore che ascolta, perché questa è la sapienza cristiana, un cuore capace di ascoltare. Gesù ha un cuore capace di ascoltare. Quando partecipiamo alla sua fede e della sua vita, allora questo ora della nostra vita diventa significativo, indipendentemente dalle capacità che abbiamo e da dove ci troviamo. Ecco, allora preghiamo il Signore davvero che sia anche questa ora, l'ora in cui davvero qualcosa avviene di importante attraverso la sua grazia nella nostra vita di educatori, di catechisti, di persone che si dedicano alla comunità cristiana. E poi lo sapete che in Nunc Dimittis, questo cantico di Simeone, la Chiesa lo propone nel momento della sera, nel momento in cui la giornata termina. Siamo talmente abituati che qualche volta non ci mettiamo, lo recitiamo forse un po' così stanchi della giornata, ci affidiamo veramente al Signore anche nella incapacità di coglierne tutti i contenuti. Ma è molto bello, no? Che proprio sul limite, là dove la giornata declina, dove c'è la simbologia più forte di quella che è l'esito della nostra vita, una vita che è limitata, che è debole, che non è onnipotente, che non può tutto, proprio allora noi chiediamo al Signore di poter andare in pace, di poter avere cioè il dono più grande che viene dalla messianicità di Cristo, la pace. Non una pace ricercata attraverso alleanze, attraverso strategie, attraverso piani pastorali più o meno architettati a dovere, ma una pace che è concessa da Dio e che è ricevuta così, fra le braccia, come un dono importante. Perché vedete, la grazia dipende completamente e unicamente da Dio, ma noi, che siamo dall'altra parte, che siamo l'altro da Dio, dobbiamo qualche volta allungare le braccia per accoglierla, perché altrimenti anche il dono più prezioso cade e ce ne dimentichiamo e lo lasciamo perdere. Ecco, poter andare in pace e poter costruire la pace secondo quella che è la parola di Dio, non secondo quelli che sono i nostri piani. E aggiunge, ricordando quello che abbiamo tentato insieme, no? Di riflettere, di pregare, perché i miei occhi hanno visto la salvezza. Non soltanto Dio ci offre la salvezza, ma ci rende partecipi della salvezza. E questa allora è proprio la riflessione conclusiva. Chi entra nella nostra comunità ha questa sensazione? Riusciamo a fargli vivere questa dimensione di partecipazione alla vita di salvezza? Ecco, se non è così, allora abbiamo bisogno ancora di convertirci. E non sarà mai abbastanza, evidentemente. Abbiamo bisogno ancora di tempo perché la parola faccia crescere questa possibilità dentro di noi.
Adesso attingeremo la luce dal cero pasquale e vi verremo a accendere i lumini che vi sono stati consegnati.
Adesso insieme e con gioia rinnoviamo le promesse battesimali. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Adesso insieme recitiamo quella che è la sintesi più pregnante del Vangelo, il Padre Nostro. Mentre lo recitiamo così come lo conosciamo, vorrei che facessimo questo esercizio. Pensiamolo come lo recitava Gesù. L'aramaico ha il presente, l'indicativo. Vieni il tuo regno, è fatta la tua volontà. Ci dai il pane quotidiano, ci liberi dal male. Dobbiamo veramente far nascere questa speranza dentro le nostre comunità e vivere la dimensione del regno che viene come una realtà autentica, non soltanto come un sogno. Ecco, insieme diciamo il Padre Nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Ecco, prima della preghiera vorrei dire semplicemente grazie a tutti voi. E la grazie dovrebbe essere la prima parola di ogni incontro e di ogni preghiera, rendere grazie. Io lo dico per ultima perché, come al solito, sono un po' sbadato. Grazie perché mi avete fatto pregare insieme a voi, grazie per l'esempio che date come catechisti, grazie per quello che fate per le vostre comunità, grazie perché siete Chiesa. E tutto questo davvero ci rinforza e ci fa vivere la nostra fede con più coraggio. E poi vorrei ringraziare le persone che mi hanno aiutato e Don Valentino che continua a fidarsi di me nonostante tutto. Adesso diciamo questa preghiera conclusiva, poi vi do la benedizione. O Dio, che nella liturgia pasquale ci dai la gioia di rivivere ogni anno la risurrezione del Signore, fa che l'esultanza di questi giorni raggiunga la sua pienezza nella Pasqua del Cielo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Vi benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Restiamo nella pace del Signore.
Amen.